Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è, che giorno è oggi? Oggi è mercoledì 20 marzo. Allora, stiamo per entrare nella primavera, il 21 è l'equinozio di primavera e veramente si entra con un po' di tempo incerto, a dire il vero, almeno dalle condizioni, dalle previsioni del tempo. E comunque ci sta anche magari un'ondata di freddo come coda dell'inverno verso alla fine di questo mese, proprio nel periodo pasquale. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata. Sabato prossimo il mercato settimanale, quello della frutta e verdura, sarà spostato in via Primo Luglio. Cioè tutti gli ambulanti che hanno cercato di resistere a questo trasloco, dove hanno mutualmente ceduto, perché lo ha detto il sindaco nell'intervista che abbiamo realizzato con lui, che avete potuto ascoltare anche in replica, si trova anche pubblicata sul nostro sito. Abbiamo trattato diversi argomenti con Antonio Bravi, fra cui ci ha detto, appunto, ci ha preannunciato che il mercato prossimo, sabato prossimo, quello della frutta e verdura, sarà tutto collocato e dislocato in via Primo Luglio. Si cerca cioè di portare avanti e completare quel progetto di concentramento delle bancarelle. C'è ancora da lavorare, dice il sindaco, perché alcuni spazi ancora sono vuoti e quindi si vedrà se saranno occupati magari da nuove richieste, perché c'è questa regola anche, no? Che chi c'ha il posto fisso, se non viene, può essere occupato il mattino stesso dai ambulanti che stanno lì in attesa di poter far parte del mercato. Questo e adesso non mi ricordo il termine che loro usano per questo tipo di ambulanti dell'ultimo minuto, ecco, last minute, però effettivamente si opera anche in questa maniera. Comunque non è questo il problema del mercato, perché non ci sono ambulanti che stanno lì ad aspettare che qualcuno non viene per prendere il suo posto, e perché ci sono tanti posti vuoti che dovrebbero invece essere in qualche maniera già programmati per essere occupati, magari con una semplice operazione: togliete la tassa di occupazione del suolo pubblico, quindi la tassa annuale che chiedete agli ambulanti, e provate a far sì che il sabato ci siano i parcheggi liberi lungo la circonvallazione della città. Lo sapete perché dico questo? Perché per spostare il mercato del sabato della frutta e verdura, che gli ambulanti da via Primo Luglio, da via Cesare Battisti e dal piazzale Clementoni è occupato da auto generalmente quando non c'è mercato. Via Cesare Battisti è la zona dove ci sono le bancarelle di frutta e verdura e dei generi alimentari, ci sono gli stalli blu, cioè il parcheggio a pagamento. Cosa ha fatto l'amministrazione? Voi vi spostate tutti in via Primo Luglio, e quei parcheggi lì di via Cesare Battisti, che si trovano a 30-40 metri da via Primo Luglio, li rendiamo a disco orario. Quindi chi vuole si ferma un attimo su quella linea, perché poi c'è anche quella del passaggio pedonale, quindi ci sono anche dei tempi che possono essere utilizzati anche per semplici fermate, e caricate la merce che avete acquistato dalle bancarelle della frutta e verdura, e poi ve ne partite. Dice, quindi non ci sono grossi problemi e grosse differenze fra i veicoli che attraversano il mercato della frutta e verdura, ma che poi sono costretti a parcheggiare poco distante o comunque in un'area di fortuna, in attesa di poter caricare la merce, con quella che mi sembra un po' più ordinata effettivamente, di un caricare la merce da parte di chi parcheggia regolarmente negli stalli riservati ai cittadini sino alle 13 del sabato, quindi dalle 7 di mattina alle 13, per poter acquistare i prodotti della frutta e verdura. mercato della frutta e verdura in piazza Giacomo Leopardi con l'utilizzo dell'ascensore, dice il sindaco, non è stato possibile. Abbiamo verificato questa ipotesi, ma finché non ci sono i lavori di adeguamento sismico del palazzo comunale non possiamo ricorrere a questo accorgimento, a questo tipo di soluzione, perché l'ascensore attualmente, quello che c'è, non so se ha una tenuta tale da poter sopportare un traffico notevole sia di uomini sia di pesi. Quindi dice, per evitare sorprese spiacevoli cerchiamo di non utilizzare in maniera per questo uso l'ascensore del palazzo comunale. Quando poi l'adeguamento sismico sarà avvenuto e ci sarà quindi anche un impianto di risalita e di discesa dell'ascensore idoneo e funzionale, allora si potrà quindi anche prevedere questa ipotesi. A proposito, mi è venuto in mente proprio parlando di questo, ma voi sapete che abbiamo una fila di scale che arriva sino al primo piano, a meno uno, diciamo così, del palazzo comunale, dove ci sono anche degli uffici, o almeno c'erano, io ricordo, anche degli uffici. Non so se adesso pure ci sono degli uffici, ma penso di sì. Poi si deve per forza prendere l'ascensore per arrivare al piano terra, quello che dà e sbocca in via Cesare Battisti. Non c'è modo di fare una piccola fila di scale in modo che chi non vuol prendere l'ascensore o chi non ha voglia di attendere l'ascensore possa anche da piazza Leopardi, no? Andare direttamente in via Cesare Battisti, passando per il comune, soprattutto quando le giornate sono di pioggia e quindi c'è l'intemperie, senza essere costretti a fare la scalinata a Broio d'Aiano. Ecco, siccome ci sono 7-8 milioni che saranno spesi per l'adeguamento sismico, ben inteso, il comune non potrà mai essere adeguato sismicamente, perché per essere una struttura antisismica bisognerebbe abbatterlo completamente tutto e ricostruirlo di nuovo. Questo non è possibile, quindi 7-8 milioni sono sì utilizzabili per opere importanti di rafforzamento, e perché no, magari, dato che ci siamo, perché non fare anche questa scalinata breve, questa fila di scale breve, per collegare il piano meno 1 al piano meno 2 del palazzo comunale, cioè al piano proprio quello terra, non quello che dà in piazza Leopardi, ma quello che dà Cesare Battisti, sopra il vecchio campo sportivo, che non c'è più perché oggi c'è un parcheggio semi inutile. E andiamo avanti perché andiamo a vedere sempre sul sito di Radio R che cosa possiamo trovare di utile per la nostra rassegna stampa. E per fare questo andiamo al fatto, eccolo qui, che c'è un comunicato dell'UDC abbastanza anche ironico sotto certi aspetti, dal titolo "E poi dicono che i democristiani sono scomparsi", nota dell'UDC provinciale. Perché dice questo? È una nota abbastanza, quindi diciamo così, sarcastica, a firma di Luca Marconi, che è il coordinatore provinciale dell'UDC. Dice: "Sembra proprio che nel bene e nel male l'era democristiana non sia per nulla destinata a scomparire, non solo perché tutti in politica estera, dai 5 Stelle alle sinistre e alle destre, sono diventati europeisti e atlantisti nel solco del grande maestro Alcide De Gasperi, cosa della quale non posso non rallegrarmi, ma anche perché nelle più piccole cose fanno quello che 50 anni fa hanno criticato la DC. È ora di spiegarsi. Arrivano le elezioni comunali e con esse, udito udite, si asfaltano le strade, a volte anche in maniera maldestra e frettolosa", per dire che avete imparato tutto la Democrazia Cristiana, come si fa anche le campagne elettorali attraverso la sfaltatura delle strade. "Chiedo scusa se parlo di Giorgio all'hotel La Ginestra di Recanati". Che cos'è? È un'iniziativa che si terrà venerdì 22 marzo alle ore 20 c'è la cena e alle 21:30 c'è lo spettacolo. Uno spettacolo, dice, dal titolo appunto "Chiedo scusa se parlo di Giorgio", dove abbiamo il cantautore Luigi Mariano insieme a un trio acustico fra piano e chitarra e così via, vincitore anche di molti prestigiosi premi nazionali di musica d'autore, che ha voluto ideare e portare in giro fin dal 2006, per ricordare in modo suo l'immensa figura artistica di Giorgio Gaber, e lo straordinario, cioè cantante, attore milanese, inventore con Alessandro Luporini del celebre teatro Canzone. Quindi questo attore, Luigi Mariano, porterà in scena appunto questa rappresentazione proprio all'Hotel Ginestra. Vedete, l'Hotel Ginestra veramente si carica anche di iniziative veramente belle. Bravo, Andrea Santarelli, persona su questo geniale, simpatica, nel senso che vedi, non si è chiuso nella sua struttura alberghiera di ristorazione, ma intanto ha aperto al pubblico il bar, quindi rendendo la Ginestra un bar a tutti gli effetti, al mattino con colazione e così via, non riservato ai clienti ma a tutti coloro che lo vanno lì. E poi perché dà vita a questi spettacoli serali, anche generalmente concentrati nella giornata di venerdì, alla maniera magari, non so, di quelle serate che si vivono nei pub, no? O così via. Qui magari con uno stile diverso, sicuramente con uno stile diverso. Recanati, va bene, questa l'abbiamo già data. Andiamo a questo punto a vedere che cosa dice Cronache Maceratesi, perché è inutile che ci stiamo anche a dilungare. Ci sono altre notizie, è vero, però siccome il tempo passa e anche i minuti scorrono, nel senso i minuti a nostra disposizione si restringono sempre di più, andiamo a Cronache Maceratesi, perché a Tolentino è stato colpito da una parete di legno grave un operaio di 22 anni, ancora un infortunio sul lavoro. Che palline, veramente una cosa impressionante. Colpito da una parete di legno mentre stava lavorando in un cantiere per l'edificazione di una casa. Operaio di 22 anni trasportato in gravi condizioni all'ospedale Torretti ad Ancona, l'incidente è avvenuto a Tolentino. Il giovane è stato soccorso con l'elicottero intorno alle 15 di ieri pomeriggio. 22enne albanese si trovava al lavoro in un cantiere di bioedilizia, erano in corso lavori per edificare un'abitazione in contrada Acquasalate, e ieri stavano scaricando le pareti di legno che avrebbero poi dovuto essere posizionate. Le pareti erano state poggiate, secondo quanto ricostruito dagli ispettori dello SPALS dell'asse di Macerata, in verticale. In seguito, con una gru, sarebbero state posizionate per formare le mura dell'abitazione. L'incidente, in cui è rimasto ferito il 22enne dipendente della ditta secatrice dei lavori, è avvenuto quando una delle pareti di legno che erano state poggiate in verticale gli è caduta addosso. Il giovane è stato colpito mentre dava le spalle alle pareti, ha riportato un politrauma e una ferita alla testa. È stato soccorso a 118 e trasportato nell'ambulanza all'ospedale di Torretta ad Ancona, dove gli è stata fatta un attacco. Al momento dei soccorsi l'operaio era cosciente. Ora si sta occupando gli ispettori di svolgere tutti gli accertamenti sull'incidente. State pur sicuri che questa ditta attraverserà dei brutti quarti d'ora: sanzioni, ammende, sospensione, chiusura del cantiere per 15 giorni, non so quant'altro. Poi abbiamo Covid ospite, il gioco delle tre tacche a Recanati per una marchetta elettorale. Borroni è il Giorgio Mastrota della politica. Il PD sul trasferimento del macchinario di ultima generazione, inizialmente destinato alla città costiera, come aveva assicurato dal consigliere regionale Fratelli d'Italia. Ora Romano Carancini se la prende perché dice una marchetta elettorale, però arriva all'attacco a Recanati. Come vedete, chi è che borbotta? Non il PD, non il Fratelli d'Italia di Civitanova, non la Lega di Civitanova, il PD, quello stesso PD di Ceriscioli, no? Quello stesso PD a cui era iscritto e con il quale è diventato sindaco Fiordomo nei primi anni della seconda decade del 2000, cioè dal 2009 in poi, che aveva asfaltato e demolito letteralmente l'ospedale dei Canati senza che neppure i PD locali come il sindaco Fiordomo alzasse un dito. Cioè ha fatto in modo che questo ospedale venisse chiuso dal Ceriscioli e quindi dal PD regionale, senza neppure tentare un'azione di forza tramite una manifestazione, un'ordinanza, niente, non è successo niente. Si è stato dato di intendere che era un'opportunità addirittura l'ospedale di comunità. Vabbè, lasciamo perdere, cioè le fesserie se ne possono dire altro, col tentativo anche di poter ingannare la gente. Ma è bello che oggi questo PD recidivo proprio insiste. Siccome arriva un macchinario per Recanati, questi ce l'hanno con la regione Marche che lo manda a Recanati. Ma rendete conto, Romano Canacini che non è neanche di Civitanova, io posso capire il PD di Civitanova, no, ma in realtà no, non lo capisco neanche, perché comunque a loro gli arriverà un macchinario ancora più moderno di 128 strati, quindi cosa state andando a mettervi contro una città come Recanati, contro un'amministrazione comunque di sinistra attuale di Recanati? Sarà una marchetta elettorale, ma arriva in questo momento in cui c'è ancora un governo locale di centrosinistra a guida Antonio Bravi, e dove c'è il PD che sorregge Antonio Bravi. Il PD di Recanati non c'è niente da dire contro il PD di Civitanova e contro Romano Carancini, non dice neanche in questa occasione neanche mezza parola, puttana Eva. No, non ho capito. Andiamo avanti perché siamo quasi alla fine. Andiamo. Dice Macerata, convalidato l'arresto del giovane cubano che è accusato di aver cercato di colpire con una mannaia il compagno della sorella della sua ex. Ieri ha dato la sua versione dei fatti, il suo legale ha depositato una denuncia verso l'aggredito e chiesto la derubricazione del reato di minaccia aggravata in tentate lesioni, cioè così. Allora, vediamo per terminare se c'è anche qualche cosa che possa essere utile da leggere o da segnalare su Cronache di Ancona. Sbarcati dall'Ocean Viking, arrestati due migranti, durante i controlli effettuati dalla polizia è emerso che loro carico erano stati eseguiti decreti di espulsione rispettivamente nell'aprile 2021 e l'agosto 2022. Questi stavano lì, mamma mia ragazzi. Io spero almeno che non stiano tanto lì a rifletterci, vengono imbarcati su un aereo e portati nel loro paese di origine. Bene, con questa notizia ci fermiamo, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte a Stereo Tubaldi. Alle 8.30 la segna stampa dei quotidiani in edicola in mia compagnia. Ciao.